Buongiorno. Benvenuto anche da parte mia questa mattina. Anche se sentite una voce diversa dal solito, sono sempre io. Sono un po' intasato. Allora, vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Prima Pietro, in questa epistola che stiamo studiando insieme, con questo tema, vita e sofferenza. Il versetto centrale, abbiamo detto più volte, di questa epistola, capitolo 4, versetto 15, se uno soffre come cristiano non se ne vergogni, anzi, glorifichi Dio. Epistola che parla di vita, come viviamo, come dobbiamo vivere, e anche di sofferenza. Il tema di questa mattina è la santità. Cosa è richiesto a un credente? Una vita nuova. Allora vogliamo pregare prima e poi leggiamo insieme questo passo. Signore, grazie che ci hai portato qui anche questa mattina. Signore, questo tema della santità ci travolge. Tutti noi conosciamo il nostro stato davanti a te, la nostra vita. E tutti noi sappiamo dalla tua parola come tu sei santo, quanto sei santo, cosa richiedi da noi. E Signore, siamo così mancanti questa mattina. Veramente ti chiediamo di avere pietà e anche di incoraggiarci, non abbatterci, non distruggerci, Signore, ma incoraggiaci a vivere di più come tu vuoi. Questo è il nostro desiderio, in fondo al nostro cuore, Signore. Questo è quello che vorremmo fare ogni giorno della nostra vita. È questo che ti chiediamo questa mattina di operare in noi. Dacci di realizzare questa vita nuova in te. Una vita più santa, Signore, una vita più simile a te. Nel nome di Gesù. Amen. Oltre 100 anni fa, 1885, mese di febbraio, c'era un gruppo composto da 7 giovani che sono salpati dall'Inghilterra per approdare in Cina come missionari. Erano chiamati Cambridge Seven perché in questa università questi 7 uomini hanno sentito la chiamata di partire come missionari ed erano persone molto, si è visto poi nel tempo, molto importanti. Alcuni erano ex ufficiali dell'esercito, ovviamente dei laureati. E uno di questi, forse il personaggio più di spicco tra questi 7, era Charles Studd. Lui era un figlio di un ricco piantatore di indaco che aveva fatto fortuna in India e poi era tornato in Inghilterra, aveva comprato una grandissima proprietà e passava il suo tempo da non credente, il padre, a corsare i cavalli, a scommettere, fino a quando un amico lo ha portato a Londra a sentire la predicazione di Dwight Moody. E in una di queste predicazioni si è convertito e immediatamente ha lasciato questi passatempi, questi hobbies che aveva per dedicare la sua vita al Signore. Sarebbe morto 2 anni dopo, ma tutto il tempo lui lo ha dedicato al Signore. E così era usuale per lui invitare dei predicatori a casa sua, fare delle riunioni in casa. E proprio in un'estate in cui ha invitato un predicatore itinerante a stare a casa sua, i suoi 3 figli, tra cui Charles, hanno abbracciato il Vangelo. Da quel momento, cioè da quando si è convertito, ha aperto casa sua. Nulla di nuovo quello che facciamo noi nelle riunioni in casa evangelistiche. Qualcun altro prima di noi lo ha già fatto. E questi 3 fratelli, Sade, erano veramente personaggi eccellenti. Avevano tante virtù. Eccellevano in tante cose che facevano, in particolare nel cricket. Erano dei campioni di cricket, prima ad Eton e poi a Cambridge, e sono diventati parte addirittura della nazionale inglese. E in una tournée che la nazionale inglese di cricket ha fatto in Australia, il fratello di Charles si è ammalato gravemente, e Charles in quel momento ha cominciato a pensare a come stava vivendo la sua vita di credente, visto che sarebbe morto da lì a poco, in qualche modo. E lui ha detto questo, queste parole: ho dovuto affrontare la grande domanda. Qual è la fama o la durazione che valgono? Cosa accadrà a un uomo quando dovrà affrontare l'eternità? Rammaricato, ha dovuto ammettere che dalla sua conversione avvenuta 6 anni prima aveva vissuto, e cito le sue parole, tra virgolette, uno stato infelice. E così alla fine Stad ammise questo: sapevo che il cricket non sarebbe durato, e l'onore non sarebbe durato, e nulla in questo mondo sarebbe durato, ma valeva la pena vivere per il mondo a venire. Così ha lasciato il cricket, ha lasciato tutta la sua ricca eredità all'opera del Signore, e tra mille difficoltà insieme ad altri sei uomini nel febbraio del 1885 è salpato dall'Inghilterra per andare in missione prima in Cina, poi in India, poi in Africa. E durante la sua vita ripeteva il motto che lo stimolava, questo. È diventato famoso, è il motto della missione che poi è nata con Stard. Se Gesù Cristo, essendo Dio, è morto per me, non c'è nessun sacrificio troppo grande che io possa fare per Lui. Se Gesù Cristo, essendo Dio, è morto per me, non c'è sacrificio troppo grande che io possa fare per Lui. Uno dei suoi più grandi biografi ha scritto queste parole a suo riguardo. La vita di Stard si erge come un'aspra gibilterra, un segno per tutte le generazioni successive, che vale la pena perdere tutto ciò che questo mondo può offrire e coinvolgere tutto per il mondo a venire. La sua vita sarà un rimprovero eterno perché per il cristianesimo accomodante. Ha dimostrato cosa significa seguire Cristo senza contare i costi e senza guardare indietro. Questo è il punto. Per Stard, meditare profondamente sul Salvatore, sulla salvezza che ha ricevuto, sull'eredità che doveva venire. Pensare a questo aveva sconvolto i valori della sua vita su questa terra. Nei primi sei anni della sua conversione non aveva pensato abbastanza seriamente a queste verità, però mentre stava vivendo per la fama di questo mondo, comprese che nulla avrebbe avuto un senso e lasciò tutto pensando a questa salvezza, a questo Salvatore, all'eredità e all'eternità che attendeva. E questo è il punto per noi questa mattina, questo è quello che leggeremo in Prima Pietro. Come un credente, una persona salvata dall'inferno, a cui una meravigliosa salvezza è giunta, per grazia, può pensare di vivere la vita come prima della sua conversione, se veramente ha compreso il valore della salvezza. Eravamo perduti e adesso siamo salvati, schiavi ora liberi, condannati ora giustificati, senza Dio in questo mondo adesso abbiamo un Padre per l'eternità, prima senza nessuna speranza, adesso attendendo una speranza di gloria. Com'è possibile che queste nuove realtà non mettano sottosopra la vita terrena di un cristiano? E questo è esattamente il punto che l'Apostolo Pietro scrive in questa prima epistola, quando pensa ai suoi lettori che sono dispersi in tutto l'impero romano, che sono afflitti da svariate prove e persecuzioni, abbiamo letto, stavano correndo questo rischio di vivere alla luce delle circostanze, del mondo, di perdere di vista questa grandiosa salvezza e Salvatore che richiedono una nuova vita per un credente. Così, brevemente facciamo un ripasso di quello che abbiamo visto al capitolo 1. Abbiamo già visto come Pietro abbia parlato di questa esaltante salvezza che abbiamo ricevuto. Così dai versetti 3 a 5 Pietro ha parlato della speranza della salvezza, che c'è un'eredità incorruttibile, conservata, custodita dalla potenza di Dio, è in cielo, è per noi. In secondo luogo ha parlato dai versetti 6 a 9 della gioia della salvezza. Nonostante quello che può accadere alla nostra vita oggi, noi possiamo esultare in Dio, nella salvezza che Lui ci ha provveduto attraverso questa fede che è più preziosa dell'oro che perisce, in Gesù Cristo. Così il cuore dei credenti è riempito divinamente di una gioia esultante, intima, profonda, soprannaturale, che non può mai essere toccata dagli eventi della vita. E in terzo luogo, versetti 10 e 12, abbiamo visto che la nostra salvezza è meravigliosa perché c'è un senso della sua grandezza nella proclamazione che è stata fatta da questi testimoni di alto profilo, di alto calibro, testimoni d'onore, abbiamo visto i profeti, lo Spirito Santo, gli apostoli e gli angeli. E poi ci fermiamo qui e leggiamo il testo al versetto 13. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, siate sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto, siate santi, perché io sono santo. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia, già designato prima della creazione del mondo. Egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Per mezzo di lui credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità per giungere a un sincero amor fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Infatti ogni carne è come l'erba, e ogni sua gloria come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola della buona notizia che vi è stata annunziata. Così siamo al versetto 12, abbiamo visto di questa grande salvezza, e vorrei farvi notare la prima parola del versetto 13, che è questa: perciò. La parola più pratica di tutto questo capitolo, letteralmente per questa ragione, per questo motivo. In altre parole, siccome hai una meravigliosa salvezza, siccome hai un grande Salvatore, siccome hai questa speranza della salvezza, la gioia della salvezza, puoi assaporare la grandezza di questa salvezza, allora, dunque, perciò, vivi una nuova vita alla luce di tutto questo. Non puoi vivere più come prima, tutto è diverso, tutto è cambiato. Pietro li sta chiamando a vivere una nuova vita. Che tipo di vita? Questa sezione che abbiamo letto questa mattina, versetti 13 a 25, Pietro usa tre termini, esattamente tre verbi che sono espressi tutti all'imperativo, che sono una forte esortazione per tutti i credenti di ogni tempo a vivere questa nuova vita alla luce della salvezza. Questi tre termini sono questi: santità, timore e amore. Guardiamoli nel dettaglio, versetto 15. Allora ricordiamoci, perciò, versetto 13, questa è la base sulla quale lui sta facendo queste esortazioni, la salvezza che abbiamo ricevuto. Perciò, versetto 15, come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi. Prima parola, santità. Versetto 17, timore. Comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. E notate ancora qual è la motivazione a vivere questa vita nel timore. La troviamo al versetto 18. Sapendo che non con cose corruttibili siete stati riscattati, ma col prezioso sangue di Cristo. Continua a dare la stessa motivazione per vivere una nuova vita. Santità, timore. E versetto 22. La terza esortazione è l'amore fraterno. Amatevi intensamente, a vicenda, di puro cuore. Qual è la motivazione per questo amore? Versetto 23, sempre la stessa. Perché siete stati rigenerati, non da seme incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Santità, timore e amore. La nuova vita del credente sulla base della salvezza che abbiamo ricevuto. A questo punto è importante che ci fermiamo per un attimo a guardare le nostre vite. Ma siamo veramente consci che la vita del credente è caratterizzata da queste tre parole: santità, timore e amore. Santità personale, timore di Dio, amore per gli altri, per i credenti in particolare. Questo è quello che la salvezza produce. Abbiamo letto al versetto 23 che è la parola di Dio che produce tutto questo, è un seme incorruttibile che è vivente ed è permanente. Cioè non produce qualcosa di altalenante, di poco chiaro, presente solo per un tempo, per poi sparire, poi forse per ritornare a tratti in seguito. Il frutto del suo seme è permanente. Eppure ci sono persone che affermano di essere cristiani, credenti, forse da decenni, ma non si può certo affermare che queste tre attitudini, santità, timore, amore, contraddistinguano le loro vite. Se mettiamo queste vite sotto il microscopio non c'è traccia di santità personale. Se guardiamo la loro vita con Dio sembra che non vivano consci della presenza di Dio. Se guardiamo l'amore è una vita non contraddistinta da darsi con gioia per il bene degli altri, pazientare, sopportare, sperare ogni cosa, in altre parole amore. E io vorrei essere molto chiaro con tutti noi, la Bibbia è molto chiara, non dice che apparteniamo a Dio se veniamo in chiesa tutte le domeniche, ma se Lui è il tuo Salvatore, se tu hai ricevuto questa salvezza, questa realtà che ha cambiato la tua vita, oltre ogni ragionevole dubbio, il tuo stile di vita lo proclama. Ma se queste virtù non sono presenti in noi in maniera permanente, allora interroghiamoci seriamente se siamo parte della famiglia di Dio. Così oggi parleremo in dettaglio del primo imperativo, siate santi, versetti 13 a 16, e in seguito guarderemo gli altri imperativi. Sapete, oggi parlare di santità non è molto di moda. Molte volte il termine santo è usato quasi come un dispregiativo, non è usato come una virtù. Molte volte avrete sentito, non fare troppo il santarello tu. Mi ricordo un credente un po' deluso che mi aveva detto queste parole una volta. Io non mi fido né dei credenti troppo carnali e neppure di quelli troppo santi. Come se in realtà quest'ultimi non potessero di fatto esistere. Conclusione errata. La Bibbia infatti usa questo termine non solo come una virtù, ma come un modello a cui tendere per piacere al Signore. In questo testo, siate santi, non è un consiglio, ma è un imperativo. Questo significa che noi siamo chiamati a viverlo e che possiamo anche viverlo. C'è tanta confusione su questo termine, anche se guardiamo la storia della Chiesa, notiamo che questo essere santi ha confuso molte persone, anche dei credenti pii, anche dei credenti stimati, hanno compreso male il significato di essere santi. Per esempio John Wesley, lui è arrivato a pensare a un certo punto che significasse essere perfetti. È nata una sorta di dottrina chiamata la perfezione cristiana. Tu devi essere perfetto. Questo è impossibile. La Bibbia ce lo dice, noi lo sappiamo. Altri nella storia della Chiesa hanno pensato in un altro modo, facendo un altro errore, hanno pensato di essere dei bigotti, estraniarsi dal mondo, uscire dal mondo, vivere da soli, come eremiti. Ma anche questo concetto è sbagliato rispetto a quello che la Bibbia dice. C'è tanta confusione. Ma che cosa la Bibbia intende per essere santi? Beh, letteralmente il termine santo significa separato, appartato, oppure messo da parte. Vale per Dio, se ci pensate, che è trascendente, separato da tutto quello che Lui ha creato, e vale anche per i credenti. Siamo separati da Dio perché Lui è santo, ma dobbiamo essere separati, messi da parte, per Dio, per essere usati da Lui, per essere come Lui vuole. Così era per gli arnesi santi del tabernacolo, vi ricordate, o del Tempio. Così era richiesto per i sacerdoti leviti, era richiesto di essere separati per potersi avvicinare a Dio, essere usati da Dio per quello che Dio li chiamava a fare. Allora immagina di leggere un giornale. Mentre leggi un giornale tu trovi un articolo e vedi che è molto utile. È un documento che puoi usare per il tuo lavoro, per la tua famiglia, per i tuoi figli. Ma come fai a usarlo? Devi tagliarlo. Devi separarlo dal resto del giornale e prenderlo, così lo potrai usare. E questo significa essere santi, separati per Dio, per essere usati da Dio. Essere santi è un atteggiamento del cuore prima di tutto, un desiderio santo in cui guardi a Dio e dici, usami, io voglio appartenere a te, io appartengo a te, io non voglio peccare contro di te. Perché dovremmo fare questo? Pietro ce lo dice. Perché Dio ti ha salvato. Tu appartieni a Lui e Dio è santo e comanda ai Suoi figli di essere santi. L'unica cosa veramente che noi possiamo fare in questo mondo è avere una vita santa. Allora, che come possiamo sviluppare questa attitudine nella nostra vita? Bene, Pietro ci viene in aiuto nei versetti 13 a 16 e ci dà due esortazioni per sviluppare una vita santa. E la prima, al versetto 13, è questa: concentrarsi sulla speranza della venuta di Cristo. Concentrarsi sulla speranza della venuta di Cristo. Guardate il versetto 13 ancora. Perciò, abbiamo già detto perciò cosa significa, dopo aver predisposto la vostra mente ed azione, siate sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Abbiate piena speranza. Sapete cos'è qui? Un imperativo. Sta dichiarando un comando diretto, quasi militare. Non è un sentimento che alcuni possono avere, altri no, alcune volte lo possiamo avere, a volte no, ma è un atto preciso della nostra volontà. Pietro sta continuando a parlare di questa speranza ai suoi lettori. Guardate, versetto 3 del capitolo 1, lo ha già detto: benedetto sia Dio che ci ha fatti rinascere a una speranza viva. Lo dirà ancora al versetto 21 del capitolo 1. Per mezzo di lui credete in Dio, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Al capitolo 3, versetto 15, ancora riprende questo concetto della speranza. Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi. Quindi questi tre testi ci dicono che abbiamo una speranza viva, che abbiamo una speranza in Dio, che abbiamo una speranza in noi, che dobbiamo mostrare agli altri. E qui, al versetto 13, capitolo 1, Pietro ancora parla di speranza. Abbiate piena speranza. Beh, la speranza è qualcosa di grande, fratelli e sorelle. Ci hanno detto che afferma che la speranza è l'ultima a morire, vero? Beh, l'Apostolo Paolo dice qualcosa di ancora più grande, che ci sono tre cose che durano: fede, speranza e amore. Avete sentito forse molti sermoni sull'amore? Molti sulla fede? Sulla speranza? Cos'è la speranza? È un atteggiamento. È l'atteggiamento del cristiano verso il futuro. È qualcosa di simile alla fede. Stai credendo in Dio, stai confidando in Dio. La fede è credere in Dio nel presente. Speranza è credere in Dio per il futuro. Fede è fidarsi di Dio nel presente. Speranza è fidarsi di Dio nel futuro. Fede è credere in ciò che Dio ha fatto. Speranza è credere in quello che Dio ha promesso che farà. E se noti, a Pietro sembra non sia sufficiente affermare soltanto di avere speranza, perché aggiunge piena speranza, piena. Letteralmente può essere tradotto in questo modo, questo termine: completamente, perfettamente. In altre parole, ci dobbiamo dare totalmente a sperare in Dio, senza riserve, senza dubbi, una volta per tutte. Pietro sta dicendo questo: la tua fiducia in Dio per il futuro, che è nelle sue mani e sta per compiersi, deve essere completa, deve essere perfetta, deve essere piena. E Pietro ci sta dicendo qualcosa in più su questa speranza. Se vuoi vivere una vita santa, allora devi avere quel giusto atteggiamento cristiano di vivere con la piena speranza in Dio per il futuro, per quello che Dio ha promesso che Lui farà. La domanda che mi sono posto è: come la speranza fa questo? Come la speranza ci avvicina a vivere una vita più santa? Beh, guardate il versetto 13. Abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della manifestazione, al momento, scusate, della rivelazione di Gesù Cristo. Sta dicendo Pietro di vivere ogni istante della propria vita presente alla luce della seconda venuta di Cristo, perché questo influenzerà la tua santità personale adesso. Come dice prima Giovanni 3, versetti 2 e 3, la speranza produce santità. Giovanni dice: sappiamo che quando Egli, Gesù, sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E guardate qui, chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. La nostra santità presente dipende dalla nostra speranza in Dio per il futuro. la piena speranza di guardare alla seconda apparizione di Cristo quando verrà per premiare e glorificare il suo popolo, a trasformarci per essere simili a Lui. Quando, come dice Paolo in 1 Corinzi 15, corruttibile vestirà l'incorruttibile, l'ignobile e il glorioso, il debole e il potente, il naturale, lo spirituale. Hai tu questa speranza? Questa è la sola speranza che ci aiuterà a vivere in maniera più santa e più pura questa vita. Sapete, alcuni credenti vivono la propria santità personale per la paura del castigo. Se non mi comporterò in un certo modo, allora Dio mi punirà. Se non mi atterrò fermamente ai comandamenti, allora quando comparirò davanti a Lui ne subirò grandi conseguenze. Lasciatemi dire con una certa sicurezza che questa motivazione alla santità non dura molto. Notate invece la motivazione che Pietro offre nel dare questo comando di avere speranza. Lui mostra una prospettiva diversa, non dice di avere speranza in un evento, non dice neanche di avere speranza su Cristo, neanche sulle ricompense che riceveremo, ma afferma questo, se guardate con me, di avere piena speranza nella grazia che sarà recata nel momento in cui Gesù sarà manifestato. Nella grazia! Avete compreso? Dice di avere speranza sul fatto che in quel momento noi riceveremo ancora una volta grazia. Quando siamo arrivati alla fede è stato solo per grazia di Dio, nient'altro che grazia, soltanto per grazia. E la realtà stupefacente è questa, che anche nel giorno in cui il Signore Gesù verrà dal cielo per glorificarci e darci il cielo, la perfezione, la sua eterna presenza, sarà ancora una volta per grazia. E che tristezza che alcuni cristiani hanno abbracciato la grazia di vivere, hanno abbracciato il Vangelo per grazia e poi hanno pensato che tutta la vita significasse conquistarsi qualche cosa quando il Signore apparirà. Noi abbiamo meritato forse qualcosa? Mai, niente, mai lo meriteremo, è stata grazia fin dall'inizio, adesso è ancora grazia e alla fine di tutto sarà ancora e sempre grazia. Ed è questo grande Dio, pieno di grazia, che ci sta invitando sulla base di tutto questo, della salvezza che ci ha dato, della grazia che ci darà ancora, ad essere come Lui, siate santi perché io sono santo. E noi vogliamo piacere a Lui. Questo ci motiva più di ogni altra cosa a essere come Lui è. Perciò la santità è una virtù che contraddistingue la vita del credente. E ciò che ci motiva a farlo non è il giudizio, ma la grazia. Concentrati sulla speranza della venuta di Cristo per realizzarlo di più nella tua vita. Allora, come farlo? Come vivere una vita santa? Come possiamo fissare questo sguardo verso la nostra speranza che sta per arrivare? Allora Pietro diventa molto pratico e ci dice di badare a due aspetti. Il primo aspetto è essere disciplinati nella nostra mente e il secondo aspetto è di essere sobri. Allora, primo aspetto, lui dice al versetto 13, parla di essere disciplinati nella mente, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione. Ora vorrei dire che nell'originale non è esattamente questo quello che c'è scritto. Infatti nell'originale troviamo scritte queste parole: cinti i lombi della vostra mente. Ma cosa vorrà dire? Ma in effetti è una frase un po' strana e il traduttore italiano, come altri traduttori, hanno preferito tradurre l'idea pratica, non letteralmente ciò che era scritto in modo molto chiaro per le persone che avrebbero letto quello che Pietro stava scrivendo. Che cosa significa cingere i lombi della propria mente? Beh, dovete sapere questo, che in antichità le persone, anche gli uomini, non indossavano dei jeans per andare in giro, comodi, ma avevano degli abiti molto lunghi, delle tuniche lunghe, fino ai piedi. Perciò se necessitavi correre o muoverti velocemente, dovevi, per non rischiare di inciampare o avere difficoltà a camminare, dovevi legare a questa specie di fascia che tutti avevano nella vita, questo vestito, una sorta di cintura, che serviva appunto per legare i vestiti più in alto, alzare gli abiti in modo tale che tu potessi correre o camminare più velocemente. Per esempio, l'avete letto tante volte nella Bibbia, non so se vi siete resi conto, ma quando Elia dovette scappare da Israele, è scritto questo in Prima Re 18, che lui si cinse i fianchi e poi corse davanti ad Acab. E vi ricorderete quando il popolo di Dio stava organizzando l'uscita dall'Egitto? Beh, Dio raccomandò di mangiare quel capretto che era stato nella settimana con loro e poi ha dato delle precise istruzioni di come avrebbero dovuto farlo. Stavano per lasciare l'Egitto e Dio dice, da queste disposizioni, mangiatelo in questa maniera, con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi, con il vostro bastone in mano, Esodo 12. In altre parole stava dicendo al popolo, sii pronto a muoverti, sii pronto a partire questa notte. E questa realtà è la stessa idea che Pietro prende e la applica alla vita spirituale. Lui applica questo concetto alla mente. Concentrati sulla venuta, sulla speranza della venuta di Cristo e fallo in modo di essere sempre pronto per partire. Non c'è nulla che ti trattiene qui. Riordina la tua vita con le priorità giuste. Non lasciare che nulla ti ostacoli dal concentrarti su ciò che sta per avvenire. Raccogli tutte le estremità sciolte dei tuoi pensieri che ti fanno inciampare e lega ogni ragionamento che non è stato ancora legato. Il punto è questo, che la tua santità personale inizia dalla tua mente, dai tuoi pensieri. Quello che pensi determinerà come tu vivi. Fratelli cari, sorelle, Dio conosce i nostri pensieri. Noi non vogliamo spazzatura nella nostra mente, perché sappiamo che la nostra santità inizia proprio da lì. E forse ultimamente hai avuto dei brutti pensieri verso le persone, verso il tuo coniuge, verso i tuoi figli, i tuoi genitori, altri credenti. E le tue relazioni ne hanno risentito. Può darsi che hai avuto pensieri peccaminosi sulle finanze e la tua onestà è stata macchiata. Chissà, forse la tua mente ha peccato sulla persona di Dio, ha avuto dubbi su di Lui, è insabbiato la tua vita cristiana e il tuo zelo per Lui. Hai iniziato a peccare nella tua mente sapendo che nessuno ti avrebbe visto, sentito e Dio stava leggendo ogni parola. E tutto è nato a rotoli. Non sei riuscito a rimanere concentrato su realtà eterne e la tua santità personale ne ha risentito fortemente. Sapete, Lutero ha detto questo, non posso impedire agli uccelli di volare sopra la mia testa, ma posso impedire a loro di farci il nido. Quando i pensieri peccaminosi arrivano, noi possiamo o ricamarci su e continuare, oppure contrastarli con la verità della parola di Dio. E Pietro ci sta invitando a dire basta, ad impegnarci ad affrontare il peccato a livello di pensiero. Giudichiamo i pensieri peccaminosi all'istante, confessiamoli a Dio subito, mentre ce ne stiamo rendendo conto. Come dice l'Apostolo Paolo, facciamo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Seconda Corinzi 10, 5. Quando lo facciamo, non avremo nulla che ci farà inciampare, saremo pronti a concentrarci sulla speranza della venuta di Cristo e come risultato la nostra vita sarà più santa. Oltre a essere disciplinati nella nostra mente, c'è un secondo consiglio pratico, un incoraggiamento pratico di Pietro, che è quello di essere sobri. Dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, siate sobri. Avete notato un'altra volta c'è un ordine cronologico che Pietro mette nella sua esortazione. Prima i pensieri, poi essere sobri. Ancora una volta i pensieri determinano ciò che siamo, chi siamo. Cosa significa essere sobri? Letteralmente non ubriacarsi. Descrive questo cristiano che ha il pieno autocontrollo di sé, fermezza spirituale, disciplina mentale, totale controllo della sua mente, del suo parlare, della sua condotta. È un bellissimo pensiero questo. Molti anni fa sono andato in Germania, avevo 16 anni, eravamo andati con un gruppo per suonare, una serie di posti, suonavo il violino, e la sera si usciva, veramente, ogni locale che io ho trovato c'era solo birra. Siamo andati proprio in un locale che aveva 52 tipi di birra. Dal bianco, era bianca, al nero, tutti i colori. E mentre eravamo lì c'era un uomo, un omone direi, 2 metri, proprio stazza, possente, e avevamo saputo dal cameriere che era al 15° boccale, minimo un litro, parentesi, di birra. E veramente non riusciva a stare in piedi. Diceva cose che... non capivo il tedesco, ma si capiva che le persone ridevano sentendolo. Solo una volta era riuscito ad alzarsi in piedi, e mentre era riuscito ad alzarsi in piedi è caduto addosso alle persone che erano a fianco. Ubriaco. Non stava in piedi, non sobrio. Non aveva il minimo controllo di quello che stava dicendo, di quello che stava facendo. E ci sono molti cristiani che sono un po' così, non sono sobri. Cadono a destra e a sinistra, non hanno per niente autocontrollo. La loro vita spirituale è come andare sulle montagne russe. Oggi su, domani giù, sinistra, destra. Ma Pietro dice che vivere una vita santa, per vivere una vita santa, dobbiamo concentrarsi su quel meraviglioso momento in cui incontreremo Gesù, sulla grazia che sarà manifestata. Per farlo abbiamo bisogno di non lasciarci distrarre da pensieri temporali, terreni, legare ogni ragionamento sino a renderlo ubbidiente a Cristo. Questo ci aiuta a essere sobri, disciplinati, equilibrati, a non camminare barcollando come fa un ubriaco. Ci stiamo disciplinando ogni giorno? Oppure al contrario siamo ubriachi di ogni sorta di pensiero, comportamento errato davanti a Dio? Viviamo in costante attesa di questa speranza della grazia che verrà? Siamo così presi dai pensieri e dalle cose di questa terra che forse se sapessimo che la venuta di Cristo fosse domani sarebbe quasi un'intrusione per la nostra vita. Forse anche tu, come i destinatari dell'Epistola, sei così assorto nei tuoi pensieri, nei tuoi problemi, nella tua sofferenza, così tanto che hai perso il senso della gioia, di quanto sia meravigliosa la salvezza. Stiamo programmando tutto per questa vita, non abbiamo più il senso delle cose eterne. Desideriamo la comunione con chiunque qui, tanto forse da preferirla alla comunione con Cristo gloriosa nel cielo. Aspettiamo con gioia il Signore, oppure preferiamo prima goderci il nostro ultimo acquisto, la pensione? Possiamo veramente, sinceramente dire le parole dell'Apostolo Giovanni in Apocalisse: vieni presto, Signore Gesù, siamo pronti, abbiamo legato ogni pensiero, siamo sobri, siamo pronti. Fissa la tua speranza nella grazia che ti sarà rivelata e la tua vita sarà più santa di quanto mai potrai immaginare. Come sviluppare una vita santa? Di questo stiamo parlando. Per prima cosa, concentrati sulla speranza della venuta di Cristo. E poi Pietro ci dà una seconda esortazione, dal versetto 14 in poi, che è questa: avere una condotta ubbidiente. Avere una condotta ubbidiente. Allora, versetto 14: come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, perché sta scritto: siate santi perché io sono santo. Allora Pietro ricorda ai destinatari della sua epistola chi sono loro, affermando questa frase: come figli ubbidienti. Ecco chi sono loro. Letteralmente scrive qualcosa di più grande di quello che abbiamo letto. Come figli dell'ubbidienza, è ancora più forte. In altre parole, sta ricordando loro, l'obbedienza è vostra madre. L'obbedienza è il genitore di cui tu porti il nome. Se è così, allora quella è la tua natura. Voi ricorderete che altre volte l'Apostolo Paolo, per esempio, Efesini capitolo 2, dice che i non credenti sono figli di qualcos'altro, figli d'ira, della disubbidienza, dei desideri della carne. Sono caratterizzati da avere questa natura, completamente disubbidiente a Dio. Il genitore di cui portano il nome è disubbidienza. E questa è la differenza tra un cristiano e un non cristiano. Il primo ha un carattere ubbidiente a Dio, il secondo è contraddistinto dalla disobbedienza. Allora tu dirai: Paolo, ma allora i cristiani non disubbidiscono mai? Purtroppo non è così. Ma l'obbedienza fa parte della natura del cristiano. È il modello a cui tende, che talvolta viene rotto dalla disubbidienza. Ma lo standard è quello, la natura è quella, il cammino dei cristiani è segnato dall'ubbidienza. Questa è la tua nuova vita in Cristo. Quello che Pietro sta affermando è che la chiamata ad essere santi è insita nella tua natura. Dio ti ha cambiato. Dio ti ha dato una nuova natura da cui ora discendi. Siamo figli dell'obbedienza. E Pietro quindi ricorda che la loro e la nostra chiamata a essere santi. E poi specifica, avete notato? In tutta la vostra condotta. Questo fa riflettere tantissimo. Non ci sono parti scoperte. Non ci sono sfere nelle quali abbiamo qualche licenza. Non possiamo permetterci di pensare di essere stati già abbastanza ubbidienti e allora ci sono aree riservate della nostra privacy nelle quali possiamo permetterci una certa libertà. No, perché la nostra nuova natura in Cristo ce lo impone. Questo è il nostro impegno su ogni pensiero, tutte le parole, qualsiasi azione, tutto deve essere ricondotto sotto l'obbedienza a Dio e alla sua parola. In quali ambiti ti stai sforzando ancora di essere ubbidienti? In quali ambiti non riesci? Dobbiamo rafforzarci? Vogliamo farci una domanda a questo punto del testo? Come essere santi? Di fatto stiamo parlando di questo, ma Pietro diventa ancora più pratico, mostra come esserlo e ci dà due esortazioni. Una è negativa, cosa non fare per esserlo, e l'altra è cosa, un'esortazione positiva, cosa fare per esserlo. Allora guardiamo la prima, negativa, versetto 14. Non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. C'è questo termine, conformatevi. È un termine che veniva usato dai sarti per indicare il modello che seguivano per fare un vestito, un abito. Significa modella te stesso, oppure essere modellati. Al passivo. E Pietro usa questo termine in Romani 12 quando scrive non siate conformati a questo mondo. E Pietro, questo è quello che sta dicendo, per essere santi nella propria condotta non bisogna seguire lo schema o il modello di vita a cui eravamo abituati a vivere quando eravamo ignoranti rispetto a Dio. E questo termine passioni è un termine terribile, terribile. Sta a indicare un modo peccaminoso di vivere. Fa riferimento alla lussuria, cioè quel forte desiderio del cuore per le cose malvagie, per le proprie libidini. E Giacomo, capitolo 1, è essenziale per comprendere come queste passioni operano in noi. Afferma che la concupiscenza in noi attrae e poi seduce e alla fine, quando ha concepito, partorisce anche il peccato. Si tratta di qualcosa, avete notato, che parte dai disegni del cuore, dal concepire, dalla mente. E poi le azioni seguono. Ecco perché dobbiamo fare attenzione alla nostra mente. Sapete una cosa che mentre studiavo mi ha rattristato? È triste che Pietro debba scrivere queste cose a noi cristiani. Parlare di lussuria, libidini, peccati di questo tipo. Ma qui viene il punto, la negazione non ci mostra che dobbiamo avere uno stop con il passato, fatto di passioni, lussuria, concupiscenza, perché è il modello normale di vita di chi è ancora schiavo nel peccato, ancora nell'ignoranza, in altre parole di chi non conosce Dio, di chi non sa chi è il Dio, di chi non conosce nulla della sua santità. Coniugi cristiani, quando arrivano certi pensieri peccaminosi nella vostra mente che vi ingannano, facendoti credere che quel peccato ti farà stare bene, è il momento di cingere la cintura della tua mente. Giovani credenti, se eravate abituati a vivere, cadere nelle passioni lussuriose, a seguire figli della disubbidienza, adesso non vi conformate più a quel modo di vivere. Per tutti noi, se seguivamo certe pudrite passioni come modello della nostra vita, adesso scegliamo di mettere un cartello davanti alla porta della nostra mente con scritto stop. Non seguirò mai più quel modello di vita. E sai perché lo faremo? Perché non siamo più nell'ignoranza. Dio non è più sconosciuto. Noi l'abbiamo incontrato personalmente, quando la sua salvezza è giunta fino a noi. Noi abbiamo letto di Lui nella parola e adesso noi sappiamo che Lui è un Dio, completamente, assolutamente, perfettamente, santo. Santo. E poi arriva la raccomandazione positiva, versetto 15. Ma, notate il netto contrasto, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Che grande pensiero. Ci schiaccia. Chi è il santo che ci ha chiamato? Dio. E noi non dobbiamo più agire come una volta, raccomandazione negativa, positiva, adesso dobbiamo agire come Dio agisce. Raccomandazione negativa, smetti di fare quello che facevi prima, raccomandazione positiva, sii imitatore di Dio. E questo è lo standard della nostra santità, niente di meno. È Dio stesso. Gesù l'aveva detto nel sermone sul monte, vi ricordate? Questo era uno dei versetti che Wesley ha poi interpretato in un certo modo, ma voi dunque siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste, tendete alla perfezione sua. Matteo 5, 48. Ma come possiamo essere santi, perfetti, in santità, se, come leggiamo in 1 Samuele 2, versetto 2, è scritto solennemente, nessuno è santo come il Signore. Come possiamo esserlo? Beh sì, è vero, non possiamo essere santi allo stesso modo in cui Dio solo può esserlo, ovvero nella sua intera essenza, nella sua perfetta estensione, nella sua natura più pura, ma possiamo e dobbiamo avere una santità tipica, simile, familiare con colui che ci ha chiamati. E poi Pietro rafforza questa raccomandazione con una citazione del Vecchio Testamento, su cui spenderemo qualche minuto. E sapete, questa citazione non è per nulla superflua, non è messa lì per caso, si poteva fare a meno, no? Deve avere un grandissimo impatto sulle nostre vite questa mattina. Io vorrei dimostrarvelo, vorrei mostrarvelo. Dove si trova questa citazione? In Levitico 11, venite con me, Levitico 11, versetto 44. Mentre voi cercate Levitico 11, vi do il contesto di Levitico. Dio sta dando le sue leggi a Israele. In questo libro Dio dichiara la sua santità e lui dichiara anche il modo in cui un Dio santo può essere avvicinato dalle persone. Ed è proprio da questo libro che adesso Pietro prende la sua citazione per ricordarci che dobbiamo essere santi. Così, versetto 44, capitolo 11, siate santi perché io sono santo. Versetto 45, poiché io sono il Signore che vi ho fatti salire dal paese di Egitto per essere il vostro Dio, siate dunque santi perché io sono santo. Che cosa sta dicendo? Sono il tuo Dio, tu sei il mio popolo, io sono santo, allora tu anche devi essere santo. Si racconta del grande Alessandro Magno, che aveva questa abitudine di frequentare spesso le sue truppe quasi in incognito per vedere lo stato fisico ed emotivo dei suoi soldati. Così un giorno arrivò davanti a un soldato che aveva dovuto fare da sentinella, da guardia, e lo trovò che stava dormendo. E questo soldato si svegliò e lo vide e fu preso da timore, e Alessandro Magno chiese: qual è il tuo nome, soldato? E lui rispose: Alessandro. Allora, in maniera solenne, Alessandro Magno gli disse: sono due le cose, o cambi il nome o ti metti a fare il soldato, perché quel soldato stava rappresentando il re, portava il suo nome, ma lo stava disonorando nella sua condotta. Siate santi perché io sono santo. E vorrei mostrarvi qualcosa in più a questo riguardo, continuare a sottolineare il motivo della nostra obbedienza a Dio. Leggeremo qualche versetto da Levitico 18. Vi ricordo, mentre andate a Levitico 18, Dio sta dando le sue leggi, vuole rendere chiaro, senza dubbi, che non ci si può avvicinare a un Dio santo senza fare molta attenzione, se non nel modo in cui lui ha detto che può essere avvicinato. Levitico 18, versetto 4. Metterete in pratica le mie prescrizioni e osserverete le mie leggi per conformarvi ad esse. Perché? Io sono il Signore, il vostro Dio. Osserverete le mie leggi, le mie prescrizioni, per mezzo delle quali chiunque le metterà in pratica vivrà. Qual è il motivo? Io sono il Signore. Versetto 6. Nessuno si avvicinerà a un suo parente, a una sua parente carnale per avere rapporti sessuali con lei. Non devi avere nessuna relazione sessuale con un parente. Per quale motivo? io sono il Signore. Levitico 19, versetto 2. Parla a tutta la comunità dei figli di Israele e di loro, siate santi. Qual è il motivo? Perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Rispetti ciascuno sua madre e suo padre. E osservate i miei sabati. Perché? Perché io, il Signore, sono il Signore vostro Dio. Non vi rivolgete agli idoli. Non vi fate delle idee di metallo fuso. Non dovete avere idoli. Per quale ragione? Io sono il Signore vostro Dio. Versetto 12. Non giurerete il falso usando il mio nome. Perché profanereste il nome del vostro Dio. Perché? Io sono il Signore. Versetto 14. Non maledirai il sordo, non metterai inciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio. Quale motivazione? Io sono il Signore. Versetto 16. Non andrai qua e là facendo il diffamatore in mezzo al tuo popolo, né ti presenterai ad attestare il falso danno della vita del tuo prossimo. Non dovrai diffamare nessuno, non dovrai mentire. Perché? Io sono il Signore. Guardate la fine del versetto 18. Io sono il Signore. 25. Io sono il Signore vostro Dio. Versetto 28. Non vi farete incisioni nella carne per un morto, né vi farete tatuaggi addosso, perché io sono il Signore. Versetto 30. Io sono il Signore. Versetto 31. Io sono il Signore vostro Dio. Versetto 32. Io sono il Signore. Versetto 34. Io sono il Signore vostro Dio. Versetto 36. Avrete bilance giuste, pesi giusti, efa giusto, ingiusto. Io sono il Signore vostro Dio. Versetto 37. Osserverete dunque tutte le mie leggi, tutte le mie prescrizioni, le metterete in pratica. Io sono il Signore. Levitico 20, versetto 7. Gli ultimi due versetti non leggeremo tutto Levitico. Santificatevi dunque, siate santi, perché io sono il Signore vostro Dio. Osserverete le mie leggi e mettetele in pratica. Io sono il Signore e vi santifico. Queste persone erano forse sorde? Non capivano? Potremmo leggere altri capitoli. Cambierebbe nulla. Perché Dio continua a ripetere la stessa importante questione? Perché Dio continua a dare questa unica sola ragione all'ubbidienza e alla santità? Perché Pietro ci dice la stessa cosa in Prima Pietro? Miei cari, Dio ci ha salvato. Dio ci ha liberato. Ci ha messo da parte, tra tutti, per essere suoi. E non vuole essere identificato con un popolo empio. Lui è il Signore, il nostro Dio. Lui è santo. Dopo tutto quello che Dio ha fatto per te e per me, dopo la grande e meravigliosa salvezza che ci ha donato, dopo che ci ha dato il diritto di essere chiamati suoi figli, non ha lui il diritto di chiederci di non profanare il suo nome? Invece molte volte siamo come quel giovane che era sotto esame di guida per prendere la patente e sino a quel momento aveva fatto tutto perfettamente, però poi venne bocciato. Perché l'esaminatore disse che quando gli ordinò di fermare l'auto, di farlo scendere, dopo aver tirato un sospiro di sollievo, il ragazzo esclamò: sono contento di non dover guidare sempre così. E molti cristiani, forse anche noi, sentono un po' la pressione a essere santi più dal fatto che gli altri ci vedono. Forse il pastore, gli anziani, i responsabili, l'opinione di qualche amico cristiano. Forse per non dar cattiva testimonianza ai nostri figli, un cattivo esempio. Fino a quando siamo visti, allora cerchiamo di vivere una vita, una condotta cristiana, ma appena siamo liberi da sguardi altrui ci rilassiamo. Altri cristiani sono cresciuti sotto questa paura, cercano di essere santi solo perché hanno paura del castigo o del giudizio. Ma qual è la più grande ragione per vivere una vita santa? È la nostra associazione a un Dio completamente e perfettamente santo, che un giorno ha scelto di chiamarci, di tirarci fuori, di donarci il suo figlio Gesù Cristo, di rivestirci della sua perfetta giustizia e di fare di noi il suo popolo separato. Questa è la nostra chiamata, essere separati. Quando consideriamo i nostri pensieri, i momenti in cui nessuno ci vede, la nostra onestà, il modo in cui parliamo, noi potremmo dire che la nostra vita sta dimostrando veramente tutto questo. Beh, forse il Signore ci sta chiamando al pentimento questa mattina. Stiamo vivendo una vita pensando di essere sotto lo sguardo di altre persone, ma non stiamo badando che siamo sotto lo sguardo del Signore. E la vita sta passando via molto velocemente, e invece di essere più santi di ieri, ci riscopriamo che cadiamo ancora di più. Siamo ancora più sconfitti. I nostri pensieri sono per questa terra, non sono indirizzati verso la speranza futura. Facciamo come Stad, che per tanti anni della sua conversione, i primi non aveva capito, ma poi ha capito e ha deciso di cambiare tutto. E anche noi possiamo fare la stessa cosa questa mattina. La stessa salvezza che aveva motivato lui, che motiva anche noi, lo stesso grande Salvatore che aveva motivato lui, motiva noi, fa riflettere noi, la stessa associazione a questo Dio Santo ci impone di ascoltare la sua voce anche noi questa mattina. E qual è la sua voce? È ancora la stessa. Siate santi, perché io sono santo. Preghiamo. Caro Padre, ci pentiamo davanti a te questa mattina. Non siamo santi non solo perché il tuo standard è troppo alto, ma perché molte volte, Signore, ci mettiamo del nostro, trascuriamo la nostra vita, la nostra condotta, i nostri pensieri, e ci ritroviamo dopo tanti anni di vita cristiana a trascinarci come degli ubriachi, su e giù, come figli che dovrebbero essere ubbidienti, ma che forse mostrano qualcos'altro. Signore, ci pentiamo questa mattina. E veramente chiediamo che la tua grazia faccia in noi quell'opera straordinaria che sta continuando a fare, che forse a noi sembra nascosta in questo periodo, ma sappiamo che c'è, di questo ti ringraziamo. Ci aggrappiamo alle tue promesse, che quello che tu hai cominciato in noi lo porterai fino a compimento. E nello stesso tempo, Signore, vogliamo non conformarci più a questo mondo. Aiutaci domani, sul lavoro, a scuola, quando sentiremo alcuni discorsi, quando vedremo alcune immagini, quando ascolteremo alcune parole, Signore. Ricordaci di Prima Pietro 1, ricordaci di Levitico 11, 18, 19, 20. Signore, vogliamo essere come Tu sei. Ricordaci chi sei, Signore. Non siamo più nell'ignoranza, abbiamo bisogno di Te. Grazie, Signore, che Tu non ci schiacci, ma ci incoraggi a vivere come Tu vuoi e ci dai anche la forza spirituale per farlo. Nel nome di Gesù. Amen. Bene, grazie e buona settimana a tutti. I programmi sono stati già detti, ci vediamo settimana o domenica prossima.